Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno e bentrovati da Stefano Leszczynski che vi parla. Siete su Radio Vaticana Italia 105 FM per la zona di Roma, in regia Luciana Fantini, mentre Vincenzo Proto è alla console e ci accompagnano nell'approfondimento odierno, che è dedicato alla figura di Don Bosco e all'opera dei Salesiani nel mondo. Proprio ieri, 31 gennaio, è stata celebrata la memoria liturgica di San Giovanni Bosco, il fondatore della famiglia salesiana, o meglio della società salesiana di San Giovanni Bosco, una congregazione fondata nel 1859 proprio appunto da San Giovanni Bosco nel rione Valdocco, a coronamento di una lunga e intensa esperienza di apostolato tra i ragazzi poveri di Torino. I salesiani poi ricevettero il pontificio decreto di lode nel 1864 e le loro costituzioni furono approvate dalla Santa Sede nel 1874. Per parlare di questa importante ricorrenza e dei valori dell'impegno che ci rammenta, abbiamo in studio con noi Don Guido Enrico, sacerdote salesiano e vicepresidente del VIS, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Grazie per essere con noi, benvenuto.
Buongiorno a voi.
In collegamento telefonico invece abbiamo Gianpietro Pettenon, direttore delle missioni Don Bosco. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
E ben ritornato sulla frequenza della Radio Vaticana. Ci siamo già sentiti diverse volte per parlare delle importanti iniziative delle missioni Don Bosco. E quindi partiamo proprio dalla giornata importante di ieri, dalla memoria liturgica di Don Bosco, e ricordiamo questa figura così importante ancora oggi per quanto riguarda ovviamente quelle che sono i valori che guidano la famiglia salesiana. Cosa si può dire? Qualche attualità oggi, Don Bosco?
L'attualità di Don Bosco è fortissima perché i giovani ci sono sempre, e giovani in difficoltà purtroppo continuano a essercene, sia nella nostra società occidentale, sia nella città di Torino da cui io vi parlo, e quindi anche dall'Italia, sia in tantissime parti del mondo dove noi salesiani siamo presenti. 132 paesi del mondo, i figli di Don Bosco aiutano i giovani più poveri.
Ecco, nella Strenna 2017, quindi negli auguri che ci si scambia all'interno della famiglia salesiana, il titolo di quest'anno è Siamo Famiglia, no? È la Strenna. La scrive il Rettore Maggiore, giusto e corretto, correggetemi se dico cose errate. E la cosa interessante è questo concetto di famiglia, che è un concetto di famiglia molto universale, perché ci ricorda quelli che sono i valori dell'accoglienza, dell'apertura agli altri, valori che spesso oggi sono messi in crisi, non solo in Italia.
Sì, il tema della famiglia è il tema che ci ha proposto il Rettore Maggiore, perché di fatto l'esperienza di relazione di Don Bosco è un'esperienza che si qualifica come un'esperienza di relazione familiare, quindi informale, semplice, diretta, che va al cuore, che è basata sull'affetto, e che Don Bosco ha respirato da ragazzo fortissimamente nella sua famiglia, in particolare nel rapporto con mamma Margherita. Lui si sentiva nei confronti dei suoi ragazzi un padre fondamentalmente, e lo esprime ancora, cioè la paternità nei confronti dei ragazzi più in difficoltà. Ma d'altra parte, dice il Rettore Maggiore, non è semplicemente una cosa nostra salesiana l'essere famiglia, ma è la stessa incarnazione di Gesù che viene in una famiglia con un padre e una madre, il nostro punto di riferimento fondamentale.
Ecco, Gianpietro Pettenon, lei è direttore delle missioni Don Bosco. In studio abbiamo Don Guido Enrico, che è il vicepresidente del VIS, quindi di una organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione allo sviluppo. In che modo si si coniuga la figura di Don Bosco con l'obiettivo di uscire dai confini dell'Italia, di andare nel mondo e diciamo così, sposare anche quelli che sono i valori della cooperazione. Prego.
Allora, come dire, si coniuga perfettamente, perché ce l'ha indicato Don Bosco, il fatto di uscire dai confini del proprio ambiente naturale, del proprio ambiente cittadino, della propria opera. Lui stesso fonda la congregazione, ha quattro giovani in qualche modo che gli danno una mano, e non si accontenta o non si preoccupa di consolidare quelle che sta costruendo, ma immediatamente apre l'orizzonte all'Argentina, dico all'Argentina, che non è fuori dalle porte di casa rispetto alla Torino dell'Ottocento, e immediatamente quindi apre il fronte missionario della congregazione salesiana nei confronti delle terre più lontane, delle persone che hanno più bisogno a livello globale. Diciamo che la globalizzazione che noi viviamo oggi, Don Bosco l'aveva anticipata di 150 anni, avendo una prospettiva mondiale per i figli di Don Bosco e per i bisogni dei giovani. Quindi siamo perfettamente in linea con quel che ha fatto lui, cercando di essere presenti dove c'è bisogno, dove ci sono giovani.
Don Guido, molti sono i progetti di cooperazione allo sviluppo del VIS, in particolare in Africa, un continente dove tuttavia i salesiani sono arrivati abbastanza tardi rispetto agli altri paesi.
Sì, è da una trentina d'anni che l'esperienza della congregazione salesiana in Africa si è andata strutturando in maniera più decisa, più definita, anche e soprattutto coinvolgendo, rispetto alle provenienze di tantissimi confratelli che poi si sono impegnati in questo servizio missionario, coinvolgendo altri fronti della congregazione, in particolare l'Europa. È stata molto forte e massiccia la presenza anche dei salesiani italiani ed europei all'interno di queste nuove fondazioni. Il tentativo era proprio questo: condividere un'esperienza carismatica che ormai in Italia era presente già da diverso tempo, un'esperienza carismatica che i salesiani hanno cominciato a vedere come capace di incarnarsi e di inculturarsi in tantissime parti del mondo. Quindi, se da una parte l'inserimento nel contesto africano sembrava veramente un'esperienza molto ardua perché si trattava di avviare un cammino, poi di fatto oggi, e anche l'ultima festa di Don Bosco lo ha potuto testimoniare, si vede che sono tantissimi i ragazzi, i giovani che si appassionano alla figura di Don Bosco e soprattutto si appassionano a quel clima familiare che è tipico di ogni opera salesiana, perché all'interno di quel clima familiare si trovano le energie, le disponibilità e le opportunità per crescere con maggiore serenità e maturare anche nella speranza di un futuro migliore.
Due temi che sono veramente di strettissima attualità e di cui i salesiani si occupano sono appunto quelli della gioventù e i temi legati invece alle migrazioni. Ora, da un lato c'è l'impegno nei paesi di origine dei flussi migratori, dall'altra anche l'impegno dell'accoglienza e della gestione di chi alla fine riesce a arrivare in Italia. Ci racconta un po' di questo aspetto?
Sì, siamo stati abituati per tanto tempo a pensarli come due ambiti totalmente distinti: l'accoglienza dei più poveri nei territori di missione e invece il servizio giovanile, diciamo in vista di un futuro che si sarebbe comunque realizzato all'interno della stessa Italia, pensato appunto all'interno dei nostri ambienti. Da qualche anno invece ci accorgiamo che i due fronti si stanno intrecciando in una maniera davvero molto strutturata. Ci sono tantissimi giovani immigrati che raggiungono le nostre coste italiane, trovano anche all'interno degli ambienti salesiani una opportunità di vivere nella logica dello stile di famiglia, anche una opportunità dove è possibile rimettere in gioco alcuni elementi in vista anche della realizzazione di un futuro migliore. E guardare ai giovani che sono più vicini a casa nostra ci permette anche di considerare la loro esperienza di provenienza, da dove arrivano effettivamente, i loro ambiti di partenza, e ci accorgiamo che effettivamente il desiderio di un futuro migliore qualche volta davvero contrasta, si oppone alle effettive possibilità che la speranza di un viaggio, la speranza di arrivare in un contesto diverso effettivamente offrono e mettono a disposizione nel cammino di vita di questi giovani. Quindi continuiamo veramente anche a coltivare un'attenzione all'accoglienza qui nelle nostre zone, soprattutto in Europa e in Italia in particolare, ma continuiamo anche a guardare con attenzione a quei ragazzi e giovani che si trovano nel loro contesto di origine, provando a realizzare percorsi educativi perché si possa effettivamente comprendere meglio che tipo di prospettive future la scelta di un viaggio, la scelta di un trasferimento, la scelta dell'emigrazione effettivamente riesce ad offrire.
Ecco, un impegno che è diretto anche a tentare di dissuadere i giovani dal intraprendere un viaggio che spesso termina in maniera drammatica o comunque durerà tantissimo tempo e porterà ovviamente un carico di esperienze non sempre positive. In che modo riuscite o cercate di comunicare quelli che sono i pericoli di un viaggio migratorio, tra l'altro nelle mani spesso di trafficanti?
E proprio Missioni Don Bosco e VIS stanno realizzando una campagna molto significativa dal titolo Stop Tratta, che tende a realizzare percorsi educativi di conoscenza, di informazione proprio presso i ragazzi che già adesso stanno frequentando opere salesiane, soprattutto in alcuni contesti africani. Si cerca appunto di renderli edotti rispetto ai pericoli che ci sono e si devono affrontare nell'attraversamento del deserto, nell'attraversamento del mare, i pericoli che ci sono affidandosi a gente che soltanto per il desiderio di arricchirsi è pronta a mettere le mani su questi giovani vite che invece sono esposte veramente ad ogni tipo di pericolo. Quindi nel dialogo con i salesiani già da tempo presenti sul territorio africano si stanno realizzando queste forme di educazione, di consapevolezza maggiore e anche in vista di una realizzazione professionale ulteriore che è possibile realizzare all'interno dei propri contesti. Quindi non soltanto non partire perché può essere pericoloso, ma non partire perché potresti anche qui avere delle opportunità, anche con l'aiuto di alcune realtà italiane che si stanno mettendo in gioco rispetto a questo tipo di programmazione, anche qui nel tuo villaggio, nel posto dove sei cresciuto, hai la possibilità di mettere in atto delle piccole o grandi realizzazioni che ti permettano di continuare la tua vita qui nel tuo territorio.
Gianpietro Pettenon, direttore delle missioni Don Bosco, abbiamo sentito quanto è importante dunque l'aiuto, il tentare di avviare una progettualità che crei una speranza per il futuro in terre lontane. C'è qualcosa in più che le istituzioni, anche a livello di Unione Europea, potrebbero fare per collaborare in questa progettualità?
Ma certamente, anzi dovrebbero cominciare a fare qualche cosa, perché purtroppo tutto il dibattito che si sente e i problemi come vengono presentati sono essenzialmente di contenere l'afflusso degli immigrati o a contenerlo attraverso le reazioni di muri o di accordi o di trattati in modo tale da fermare prima della traversata in Libia o piuttosto mettere il muro ai confini con l'Ungheria. Faccio degli esempi che si sentono discutere. Nessuno parla mai di dare una mano a questi paesi per aiutare a crescere l'economia locale, che è il vero motore che potrebbe fermare l'immigrazione. L'Italia era un paese di emigranti fino a quando non ha saputo crescere la propria economia interna, con l'aiuto di altri paesi stranieri, crescere l'economia interna che ha permesso di dare dignità ai cittadini italiani attraverso un lavoro e attraverso la formazione di una famiglia. Se noi tutte le risorse che in questo momento stiamo mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza migranti le mettessimo in campo per non fermare l'emergenza migranti ma sviluppare l'economia locale di questi paesi, avremmo fatto un doppio ottimo risultato. Primo, non avremmo creato degli sradicati, perché l'immigrazione crea sempre degli sradicati. Secondo, non avremmo bisogno di difenderci da delle persone che di fatto non ci vogliono attaccare, vogliono semplicemente avere una possibilità di vita.
Diciamo che cambiare il punto di vista e trasformare un po' i paesi e i continenti dai quali i migranti vengono in continenti partner anziché in continenti da sfruttare o da tenere sotto controllo potrebbe dare una mano in questo senso. Don Guido Enrico, come volontariato per lo sviluppo, cosa si può fare per aumentare, diciamo così, una consapevolezza di partnership in questi paesi?
Fare in modo che anche qui in Italia tra i nostri ragazzi e giovani si realizzino percorsi educativi dove anche i nostri giovani hanno necessità di essere sempre più consapevoli del fatto che corriamo il rischio ogni giorno di assistere ad una mezza verità o una duplice verità. Ciò che si racconta per fronteggiare un'emergenza, ciò che si racconta invece qualche volta per tacere quali sono i veri processi che inducono povertà e quindi, come diceva Pettenon prima, che interrompono un vero flusso di cooperazione che è possibile realizzare. Ecco, noi anche nel dialogo tra Visse e Missioni Don Bosco stiamo cercando effettivamente di realizzare anche processi che nell'accostamento di ragazzi e di giovani nelle nostre scuole salesiane in Italia, per esempio, nei nostri ambienti oratoriani, nelle parrocchie, in tutte le altre realtà educative nelle quali siamo impegnati, possano veramente offrire la possibilità a un ragazzo e un giovane di guardare la realtà del mondo con occhi diversi, con un'attenzione alla verità che nasce soprattutto dall'attenzione alle situazioni di maggiore povertà che qualche volta non vengono descritte nella loro completezza. E questo poi a lungo andare permette anche di maturare delle attenzioni rispetto alla cooperazione, come diceva lei. Quindi ci si può rendere anche non soltanto più consapevoli, ma ci si può anche decidere di impegnarsi successivamente per mettere le mani in pasta in quelle realtà di cui si è conosciuto qualcosa, ma che si vorrebbe veramente potessero continuare ad essere sviluppate e migliorate progressivamente.
Quindi possiamo dire che se da un lato bisogna intervenire sulla formazione, sulla creare speranza per il futuro in paesi lontani, in quei paesi dai quali provengono poi i migranti, allo stesso tempo bisogna intervenire nei paesi che ricevono i migranti con un progetto culturale che vada a lavorare proprio sui giovani per avere in futuro degli adulti e dei cittadini con una visione diversa di questi fenomeni migratori.
Sì, anche perché i nostri ragazzi, i nostri giovani già stanno vivendo questa esperienza di convivenza multiculturale, multireligiosa, multiraziale. Quindi di fatto il problema nelle scuole, per esempio, non è unicamente il bullismo, ma è anche una capacità autentica, più sana, di accogliere colui che si presenta all'apparenza diverso da noi per tradizioni di vita, per aspetto della persona, anche per tradizioni religiose, e avere la possibilità in quel microcosmo che può essere un gruppo di amici, una classe, un gruppo di interesse, avere la possibilità di camminare nella piena accoglienza e anche nel sostegno di quelle iniziative che possono vedere un arricchimento reciproco.
Gianpietro Pettenon, alla luce di quanto abbiamo detto, facendo un salto forse un po' fantascientifico nel passato, ci troviamo in una situazione, almeno per quanto riguarda le società europee, che avrebbe disorientato parecchio San Giovanni Bosco, perché non sono soltanto i giovani poveri, materialmente poveri, che hanno bisogno di assistenza, ma un po' tutti i giovani che continuano a ricevere messaggi formativi sbagliati fondamentalmente, anche nell'esempio dei leader che dibattono di questioni sociali in questi giorni.
Sì, Don Bosco non sarebbe rimasto disorientato. Già Don Bosco, quando ha incontrato i giovani del suo periodo della città di Torino, è stato chiamato a fare l'assistente nell'istituto dei Gesuiti qui a Torino nell'Ottocento, e aveva visto come questi ragazzi fossero più disorientati dei ragazzi poveri. Lui ha preferito orientarsi verso i più poveri, ma non perché fossero gli unici che avevano bisogno. Si è accorto che tutti i giovani, in generale, affrontando la vita, affacciandosi alla vita, vivono un periodo di disorientamento e tutti hanno bisogno di guide che li aiutino a crescere, in primis i genitori e poi gli educatori, i sacerdoti e tutte le persone, insomma, che possono dare una mano ai giovani. Lui, in qualche modo, a quel tempo ha detto: io mi dedico a quelli che hanno meno possibilità, che possono essere più abbandonati e più lasciati da soli, per cui direi davvero che non sarebbe affatto disorientato Don Bosco, ed è quello che stiamo facendo anche noi siamo per i ragazzi più poveri, ma nelle diverse forme di povertà. In alcuni paesi la povertà è povertà materiale di mezzi, in altri paesi è povertà di affetti, per esempio quello che verifichiamo ogni giorno nelle nostre scuole, nelle nostre attività oratoriane, sono queste famiglie allargate nelle quali i ragazzi, i bambini, i giovani sono disorientati dal fatto di avere 2-3 papà, perché la famiglia si è più volte riunita e disgregata, o 2-3 mamme, e questo crea un certo tipo di mancanze, di povertà di affetti o comunque di orientamento. Quindi direi che le povertà dei giovani sono diverse e non soltanto si tratta di povertà materiali.
Don Guido Enrico, vicepresidente del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Adesso poi vedremo come si coniugano anche questi principi di Don Bosco con la pratica nella intervista che avremo con una volontaria del VIS, Paola Schinelli, che opera in Africa occidentale. Quali sono gli altri contesti in cui il VIS ha lanciato dei progetti per lo sviluppo, oltre a quelli africani?
Sì, per tradizione ormai molto consolidata, a partire da quanto avvenne nello tsunami di circa 10 anni fa, il VIS è stato sempre presente anche lì dove è stato necessario far fronte ad opere di vera ricostruzione, perché chiaramente quando parliamo di azione educativa e di sostegno alle opere salesiane nel mondo abbiamo sempre la necessità di guardare a delle strutture dove sia possibile effettivamente accogliere i ragazzi e i giovani più bisognosi, più svantaggiati, anche perché in tantissime parti del mondo l'opera dei salesiani si realizza proprio anche in strutture non soltanto di accoglienza dove è possibile ricevere vitto e alloggio quotidiano, ma dove sia possibile effettivamente avviare percorsi di educazione scolastica, professionale, e dove sia possibile anche creare dei piccoli gruppi, delle piccole esperienze dove la convivenza a partire da contesti molto diversificati possa diventare anche un piccolo seme rispetto alla costruzione di nuovi modelli di società. È facilissimo vedere nei nostri ambienti presenze multireligiose, presenze multietniche, e difficilmente nei nostri ambienti, visto il clima di famiglia e lo spirito di accoglienza che si realizza, è difficile vedere come in questi ambienti ci siano dei contrasti o ci siano delle opposizioni. Perché i giovani e in genere anche quelli più svantaggiati forse sono più portati ad una fronte, ad un'esperienza di accoglienza e di maggiore vicinanza rispetto a chi può essere nella stessa condizione. Quindi facevo riferimento all'esperienza dello tsunami nell'Asia, ma ci sono stati anche successivamente altro tipo di esperienza. Stiamo cercando anche di essere impegnati in Myanmar di recente, anche per accompagnare la presenza salesiana in questo tempo di passaggio anche nel quale quel paese anche così martoriato si sta trovando a realizzare. E stiamo cercando anche di accompagnare dei processi di sviluppo nell'America Latina. Ecco, come visto siamo presenti in Bolivia, Perù, in Cile e nelle Antille siamo presenti nella zona di Haiti, e quello è stato un grosso impegno di ricostruzione, perché proprio ci siamo messi accanto ai salesiani cercando appunto di riprogettare quasi da zero quella presenza salesiana che era stata del tutto azzerata.
E sentiamo proprio nel concreto quello che fa il VIS in Africa. Ci colleghiamo con Paola Schinelli, una volontaria che opera in Senegal e che ci racconta quelli che sono i progetti in Africa occidentale.
Abbiamo in corso due progetti. Il primo è qui a Dakar, nella capitale. Il VIS da sempre collabora con i salesiani e anche qui abbiamo appunto due attività principali. La prima qua in capitale è stata quella di realizzare la costruzione di un piano in più del centro di formazione professionale per poter aumentare il numero di iscritti al centro, che appunto sono anche ragazzi o potenziali migranti o migranti di ritorno, quindi per aiutarli ad avere delle competenze spendibili sul mercato del lavoro. La seconda azione invece è un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo qua in Senegal, nella città di Tambacounda. Una città che è, diciamo, il punto di partenza per molti per affrontare il viaggio che li porta verso il Mediterraneo e verso l'Europa. Il progetto prevede diverse attività, diciamo tre piloni principali. Il primo è un'attività di formazione che viene svolta nel centro di formazione professionale dei salesiani, con diverse tematiche, scuola guida, meccanica auto, formazione elettrotecnica e altro di questo genere, sempre per ragazzi che o sono potenziali migranti, quindi che vorrebbero partire ma sono lì ancora, che non hanno ancora deciso cosa fare, o ragazzi che appunto sono ritornati e non hanno appunto concluso il loro viaggio, o il loro viaggio è finito ma si sono resi conto che il meglio era ritornare in Senegal, quindi sempre nell'obiettivo di formarli per poi aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. In questo risultato del progetto c'è anche un'attività di ufficio del lavoro, quindi una persona all'interno del centro di formazione professionale che si occuperà effettivamente di aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro, o se hanno già un lavoro per cui appunto hanno aumentato le loro competenze tramite la formazione, formalizzare le loro microimprese.
Questa è un po' la prova che la cooperazione allo sviluppo serve proprio per cercare di incidere anche su quello che è il grande flusso dei migranti attraverso i canali irregolari, che poi sono canali legati al mondo della tratta. Qual è la risposta che si ha da parte dei giovani quando si presenta l'alternativa di questi progetti?
La risposta è grande, nel senso che noi abbiamo fatto tutta una serie di attività preparatorie al progetto, quindi diciamo una preselezione dei ragazzi per i corsi, e ne abbiamo trovati moltissimi, cioè molti di più di quelli che ci aspettavamo. Dal punto di vista loro c'è sempre comunque l'idea di dire: ma forse comunque partirò. Adesso ho questa possibilità, cerco di formarmi, di vedere se funziona, se riesco a trovare lavoro, se riesco a creare una piccola impresa, ma diciamo che è sempre presente nell'idea di questi ragazzi la voglia di partire. Abbiamo avuto esperienze in cui nel secondo risultato del progetto si lavora con un'associazione locale che si chiama Experna, che lavora nelle zone rurali, e durante una missione abbiamo potuto constatare che comunque i ragazzi hanno sempre in mente di partire. Abbiamo incontrato, il nostro capo progetto ha incontrato delle piccole associazioni di coltivatori che erano gestite da un ragazzo, il segretario diciamo dell'associazione, che in quel momento non c'era perché appunto aveva deciso di partire. Quindi nonostante si formalizzino, nonostante si mettano insieme, abbiano questa idea di associazione, cerchino delle alternative anche attraverso progetti di cooperazione, il viaggio e la voglia di partire, di cercare nuove possibilità in Europa rimane comunque. Purtroppo quelli che ritornano a volte tornano con brutte esperienze avute durante il viaggio, o anche con una delusione di non essere arrivati o di non essere riusciti a trovare veramente, come si dice una volta, l'America in Europa.
Ecco, come mai neanche i racconti di quelli che tornano, di quelli che non ce l'hanno fatta, e la narrazione di quelle che sono le terribili condizioni di questi viaggi, che possono durare anche degli anni, come mai non riescono a dissuadere quelli che vogliono partire? Sono così terribili le condizioni di vita normalmente in questi paesi?
Beh, le condizioni di vita, soprattutto nelle zone di campagna, sono abbastanza al limite. In molti posti dove appunto noi abbiamo attività legata all'agricoltura sono posti dove non c'è la corrente, non c'è l'acqua corrente, dove è difficile coltivare, perché il Senegal geograficamente è un paese dove non è facile coltivare, è molto desertico, quindi ovviamente anche di per sé lavorare nell'agricoltura è un po' complicato. Però è vero anche che chi capisce che l'esperienza del viaggio è un'esperienza a volte anche drammatica, allora cerca di trovare una soluzione qui. È molto interessante il colloquio che abbiamo avuto con il direttore di questa associazione, che ci raccontava che anche lui è una persona già adulta, ha avuto la possibilità di partire, però si è detto: no, io voglio rimanere per trovare delle alternative, dare delle alternative ai giovani qua in Senegal, perché non è corretto, non è giusto che le persone vadano in Europa e vivano situazioni che noi viviamo tutti i giorni per mandare qualche soldo alle famiglie, che è vero, poi possono magari vivere un po' meglio, però hanno comunque perso un padre, un figlio, un marito e così via.
Questa è una situazione comune a tutti e quattro i paesi dell'Africa occidentale che voi seguite?
All'interno delle attività che abbiamo fatto in questi ultimi anni, abbiamo lavorato in 4 paesi: Senegal, Ghana, Costa d'Avorio e Nigeria. Questi 4 paesi rientrano nella grande attività che è la campagna di Stop Tratta, appunto sempre per una questione di cercare di trovare delle soluzioni per combattere la migrazione irregolare. In questi 4 paesi sì, diciamo che le motivazioni sono più o meno simili, a volte per questioni di storia magari il popolo è più portato ad andare verso un paese più che verso un altro. Qui è stato molto diffuso negli anni 90 il fatto di andare verso la Spagna, quindi con le piroghe le persone partivano dal porto e andavano alle Canarie, in territorio spagnolo. Quindi molte persone che troviamo anche per strada che sono dei migranti di ritorno con cui abbiamo avuto contatti, gente che lavora nei mercati e così via, hanno appunto queste conoscenze di lingua spagnola che è molto, molto particolare.
Ecco, Paola Schinelli, hai citato Stop Tratta, quindi questo progetto che diciamo mira a contrastare quello che è lo sfruttamento dei percorsi migratori, perché poi non dimentichiamo tutte queste persone che cercano di muoversi sia all'interno del continente che verso l'esterno devono per forza affidarsi a delle organizzazioni criminali, a delle organizzazioni che organizzano questi viaggi, spesso sono organizzazioni senza scrupoli.
In questo momento abbiamo questo grande progetto, questo programma che si chiama Stop Tratta, che appunto coinvolge i 4 paesi che vi ho detto prima, ma l'idea è che a partire dal 2017 possano diventare 9. Quindi stiamo cercando di organizzare attività anche in altri paesi: Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali e Burkina. Sono paesi un po' anglofoni e un po' francofoni, quindi hanno anche delle specificità diverse. Per esempio in Liberia la voglia di migrare non è una voglia di migrare verso l'Europa, ma verso l'America.
Paola Schinelli, un'impressione, occupandosi di cooperazione internazionale, di cooperazione allo sviluppo in Africa, al di là dello slogan che si sente pronunciare spesso in maniera anche abbastanza strumentale qui in Europa, dell'aiutiamoli a casa loro, la cooperazione effettivamente può diventare una buona pratica, un buono strumento per cercare di far sviluppare determinate società e allo stesso tempo ridurre quelli che sono i flussi migratori pericolosi o che alimentano i canali criminali?
Sicuramente la cooperazione può fare grandi attività, avere grandi risultati in questi paesi. Ovviamente bisogna avere due cose insieme: da una parte le attività di cooperazione che vengono fatte da ONG, associazioni in loco, ma dall'altra parte ci vogliono anche delle politiche. L'Europa dovrebbe riuscire a trovare dei modi nuovi, diversi, di collaborare con i paesi in loco per poter appunto gestire tutto questo flusso migratorio. Diciamo che attualmente la politica europea di non dare visti di nessun genere per l'Europa non è sicuramente una politica che aiuta. Dall'altra parte è vero anche che il flusso è talmente grande che è difficile controllare. Il problema è che ci sono alcuni paesi dove in questo momento non c'è un controllo delle persone che arrivano, di come vengono gestite, di cosa succede nelle carceri, perché sappiamo che comunque tutto il flusso migratorio passa per la Libia, e dove appunto le persone vengono prese in carcere, messe in carcere solo perché sono dei migranti, ma senza nessun altro motivo veramente attendibile. E quindi poi ci sono queste grandi, come dire, questa grande mancanza di informazione verso quello che sta succedendo effettivamente, e quante persone sono partite, quante persone sono morte effettivamente nel lungo viaggio che affrontano. Quindi diciamo che sicuramente la cooperazione attraverso attività come quelle che stiamo facendo noi, quindi dando formazione, dando informazione, perché anche attraverso il nostro progetto sempre qui in Senegal e attraverso la campagna Stop Tratta abbiamo cercato il più possibile di informare i giovani su quello che è affrontare un viaggio, su quello che è vivere in Europa, che appunto sappiamo non è una passeggiata, e quindi l'idea di mettere insieme l'attività di formazione, di inserimento nel lavoro, attività di sensibilizzazione e comunicazione, sicuramente con delle politiche ovviamente a livello più alto, sarebbe la cosa ideale. Però la politica purtroppo non è una cosa che noi possiamo controllare.
Quali sono i risultati che le danno maggiori soddisfazioni come operatrice in questa regione dell'Africa?
Un grande risultato secondo me è quello che abbiamo ottenuto con un progetto che stiamo ancora mettendo in opera in Ghana. È un progetto in cui formeremo delle persone sull'agricoltura organica. E la cosa interessante è che questo progetto è stato scelto tra i 100 progetti presentati per la COP22 a Marrakech come buona prassi, perché l'idea è quella di formare dei formatori che poi possano formare delle persone, che possano creare delle piccole associazioni per appunto lo sviluppo dell'agricoltura. Quindi è una cosa interessante perché quello è veramente un risultato che non è solo tangibile nel momento in cui le persone creano l'associazione, hanno delle competenze e possono avere un lavoro, ma è anche un buon risultato nel momento in cui possiamo presentarci come organizzazione, come buona prassi all'interno di una struttura più grande che appunto è la COP22 che si terrà a Marrakech.